La necessità aguzza l'ingegno e anche l'ingegnere, e le grosse necessità aguzzano il raccoglia.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Oggi voglio fare una puntata accessibile a tutti, in cui vi racconto una cosa che ho fatto figa. E potreste dire, figata, finalmente Raccuglia non è depresso. Va bene, sì. Adesso cerco di entrare un pochettino più nel dettaglio della cosa figa che ho fatto, e perché l'ho fatta figa, e perché secondo me è una figata. Ma, come al solito, tutto arriva dalla necessità. E la necessità, in realtà, è una presa di coscienza. La presa di coscienza è che io sono un podcaster, nel senso che faccio podcast, ne faccio diversi. Quello che state ascoltando, che è Tecnopills, che prima aveva un'uscita settimanale, adesso esce un po' alla cazzo. Poi ho MDB Summer Radio, che anche quello esce veramente una volta ogni morte di papa, cioè quando riesco a trovare l'energia dell'universo per poter fare una puntata o avere qualcosa da dire. E poi faccio Il Vino Lo Porto Io, che ha una cadenza più o meno mensile, ed è proprio per questo podcast che ho fatto, insomma, che sono arrivato a questa necessità. Ma oltre a fare dei podcast, io faccio anche app che permettono di fare podcast, cioè un'app che si chiama Producer, che secondo me è un capolavoro mancato, nel senso che ha un'idea geniale, me lo dico da solo. Secondo me il paradigma di montaggio, di interazione con l'utente, di podcast producer, è veramente rivoluzionario. Adesso uno potrebbe dire, mica, ma quanto te la meni? Sì, è un'applicazione che non sta avendo nessun successo, perché al paradigma fighissimo che ho tirato fuori, cioè ho appiccicato una vagonata di anni e anni di imparare a programmare queste piattaforme, veramente, e è una, insomma, è come se fosse Photoshop, è costruito su fondamenta che sono costruite su altre fondamenta, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che è vecchio dentro ed è faticoso fuori. Poi se fate delle cose piccole, tipo registrate un podcast da soli, è una figata cosmica. Quando avete diverse tracce da sincronizzare, insomma, ci sono un po' di cose che andrebbero limate, e l'interfaccia utente è quella che è, nel senso che secondo me è molto funzionale, ma insomma ho dovuto inventare veramente la ruota da zero, ma non perché non volessi usare ruote di altri, perché non c'erano ruote di altri nemmeno in vendita. Vabbè, insomma, torno a essere un pochettino più specifico. Qual è il problema? Il problema è che quando in Producer raggiungi un certo numero di clip attaccate, di attached clip, e le clip attaccate sono quelle che, insomma, in Producer c'è una traccia principale, che è quella del parlato, essenzialmente. Se state ascoltando questo podcast, la traccia principale sono io che parlo, e poi ci sono delle clip che sono attaccate alla traccia principale, che, come la musica che state sentendo o questo effetto sonoro. Mi faccio un applauso da solo, ok? E queste sono, è un po' come se ci fosse un'unica riga, che è la traccia principale, e poi tante righettine attaccate che sono gli effetti sonori, le musiche, eccetera eccetera eccetera. Questa cosa va bene, ma ha anche un problema. Il problema è che ci sono delle trasmissioni, per esempio trasmissioni con degli ospiti, e le trasmissioni con degli ospiti non possono avere una traccia principale fatta da due tracce diverse, perché uno si potrebbe farsi già un mixdown, e va bene. Il problema è che in tutti i settori della post-produzione, quanto più si riesce a tenere separato ogni singolo elemento, meglio è, perché così ci si può intervenire chirurgicamente per sistemare le cose. Questo significa essenzialmente che se voglio avere due ospiti devo avere due tracce attaccate, e di conseguenza le cose diventano un pochettino complicate. Quando siamo nell'ordine dei 100-150 delle 100-150-200 clip, le performance vanno ancora abbastanza bene. Quando si supera questa soglia, le cose cominciano a diventare, le performance si abbassano, perché ho dei grossi problemi di gestione miei, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, non sono qui a raccontarvi the rave and the fave, però manca appunto questi problemi di gestione, per cui ogni volta che faccio un taglio editando la puntata del Vino Lo Porto Io, le cose si appesantiscono sempre di più, e la maggior parte dei tagli che faccio nel Vino Lo Porto Io sono dovuti al fatto che devo tagliare delle pause, che magari sono delle pause anche relativamente semplici, per cui io faccio una domanda e la risposta, perché magari il sommelier o lo chef ci mettono un secondo a rispondere, oppure si prendono delle pause ancora più facile, per cui devo andare a tagliare tutte queste cose. Perché andare a tagliare tutte queste pause? Perché, perché il ritmo è fondamentale. Il micro taglio della pausa, cioè far sì che ogni singola pausa duri al massimo 0,5-0,75 secondi, aumenta di molto il ritmo e di conseguenza l'ascoltabilità. È una questione di percezione, cioè i contenuti sono gli stessi. Poi magari un contenuto di 10 minuti dura 9 minuti e mezzo, per dire. Non è che si ha questo grande incremento, ma è una cosa che passa sotto. E questo passare sotto è potentissimo, perché passa sotto e la gradevolezza del podcast aumenta. Siccome io credo che tutti i podcast che io faccio abbiano dei grossi problemi contenutistici, anche di simpatia del conduttore, in primis, cerco di migliorare la mia simpatia, ma in questo periodo è abbastanza difficile, scusatemi, veramente vi chiedo scusa. E allora quello che cerco di fare è migliorare dei punti che sono un po' più fattibili per me. Cerco di trovare quali sono le battaglie che voglio combattere, cioè, e che posso in qualche modo vincere. Ovvio che vorrei diventare molto più brillante, molto più simpatico, quello che tira fuori una battuta divertente ogni 5 secondi. Sempre adattandosi, tra l'altro, all'eterogeneità del pubblico, perché magari tu che mi ascolti vuoi una cosa simpatica, carina, anche che la butti in cacciara. Un altro magari... Oppure tu mi ascolti e invece vuoi essere una persona seria, cioè non vuoi sentire stronzate, vuoi andare diretto al punto. È un casino. E io probabilmente per quella roba lì non ci sono particolarmente tagliato. Oppure sì, ma non abbastanza, non per lo standard che mi vorrei prefiggere o che già mi sono prefisso. Allora cerco di migliorare i punti che so che posso migliorare, quali il ritmo della puntata. Ok, e fino a qui ci siamo tutti, ok? Allora devo andare a tagliare le pause. Sempre tornando a Producer, in Producer ho fatto una funzione molto figa che... sulla clip principale, cioè io che sto parlando, fa questa un'analisi, trova le pause e le taglia in maniera non distruttiva. Cosa significa tagliare le pause in maniera non distruttiva? Significa che, allora, se è la prima volta che mi ascoltate vi chiedo scusa, cercherò, insomma, sarò molto veloce. Se è la centesima volta che mi ascoltate e parlo di timeline vi chiedo scusa, perché dovrò ripetere alcuni concetti. Immaginate la vostra timeline, cioè un file, un programma di montaggio audio, non un programma di editing audio, un programma di montaggio audio, che sono due cose differenti, come una sorta di nastro in cui si mettono tutti i pezzi di audio, la cui durata è variabile, cioè in termini di lunghezza, e lo spazio occupato su questo nastro è proporzionale alla durata, ok? I programmi di montaggio audio partono dall'assunto che ci sono delle sorgenti, cioè i file che avete registrato, come il file che sto registrando in questo istante, e poi vengono messi su questo nastro, però tagliando i pezzi che non sono importanti. Per cui se io faccio una registrazione di un minuto, però in questo minuto in mezzo ho 5 secondi di pausa perché stavo pensando a qualcosa, allora essenzialmente è come se io tagliassi questo pezzo centrale, lo buttassi via, e alla fine mi troverei con un pezzo di 30 secondi, un pezzo di 25 secondi, ok? Entrambi fanno riferimento al file principale, al file originale da un minuto, però ognuno di questi prende una sorta di piccola finestra di questo file principale. Quello che ho fatto con Producer sulla main timeline, cioè sulla traccia principale, è di fare analisi al volo del file audio, trovando quali sono i punti di pausa e andandole a tagliare via in maniera non distruttiva. In questo modo, se in un file di un minuto non ho 5 secondi di pausa in mezzo, ma spesso e volentieri ho tra tutto 10 secondi di pausa in tante pausine da un secondo circa, e in pratica alla fine avrò questo file audio che da un minuto diventa di 50 secondi, composti da tanti segmenti più o meno lunghi, ok? Ed è una cosa molto, molto importante, anche molto logica, così che se uno può, avendo un taglio che non è un taglio distruttivo, cioè non è che è stato buttato via il file è sempre lì, può sempre allungare, accorciare questo segmento in modo tale da avere tornare appunto a una situazione di massima rieditabilità di tutto, ok? Questa cosa qui come l'ho fatta? L'ho fatta con l'analisi dei cluster. Anche questa è stata la prima cosa che ho fatto quando ho iniziato a programmare questo set di applicazioni, l'analisi dei cluster. L'analisi dei cluster è stata una delle mie idee su come implementare a livello algoritmico una cosa che io facevo a occhio. In pratica cosa significa? Quando guardate un file audio. Lo so che si può far ridere l'idea di guardare un file audio che è soltanto sonoro, però dato che è molto facile interagire con il computer visivamente, c'è uno schermo, c'è un mouse, eccetera eccetera, piuttosto che temporalmente, se voi chiudete gli occhi, ascoltate, mi state ascoltando una traccia audio che è un segnale che si evolve nel tempo. Editare questa roba qui è un casino senza avere una visualizzazione, per cui quello che si fa è trasformare il tempo in immagini, in qualcosa di visivo, di geometrico, anche di spaziale, in tal modo che si possa operare. È quello che è il concetto stesso di timeline. Ecco, nelle timeline vedere soltanto un quadratino, un rettangolino, che sì, è proporzionale in larghezza alla durata del file, non dice niente, perché dovremmo anche vedere un po' i contenuti. Allora quello che si vede è, si visualizza la waveform, cioè l'andamento in volume o in potenza del file audio stesso, nel mio caso della voce. Se io parlo per 5 secondi, dico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, per 5 secondi, poi sto in pausa, ecco, vedreste una sorta di montagne nella parte in cui ho contato fino a 6 e il nulla quando sono stato in pausa. Questo cosa significa? Significa che semplicemente che uno può avere anche una visualizzazione, non è che guardando questa forma d'onda capisce l'audio, capisce che cosa c'è, però capisce che lì c'è del contenuto, e dove c'è il silenzio, cioè vede il nulla, cioè si capisce che c'è il silenzio, che è un grandissimo feedback visivo e che consente a una persona anche di tagliare le pause senza nemmeno ascoltare, perché vede ok, lì non c'è niente, è sicuramente una pausa. Ecco, l'analisi dei cluster è stata la mia idea originale 5-6 anni fa, è stata la mia prima idea, nel senso, io essenzialmente quando montavo i podcast, a un certo punto ho smesso anche di ascoltarli, guardavo le pause a occhio, le tagliavo, magari perché ascoltavo il podcast, poi quando c'era la pausa alzavo gli occhi, vedevo che c'era una pausa, allora tagliavo direttamente fino all'inizio fino a quando ricominciava. L'analisi dei cluster è essenzialmente questo, cioè invece di ascoltare l'intera traccia audio, far ascoltare la traccia audio al computer, mi tengo traccia con una sorta di nastro che ricorda la timeline originale, però è molto più semplificato, i valori di potenza, in modo tale che io capisca quali sono i momenti in cui c'è del rumore, c'è del suono, e i momenti in cui c'è del silenzio. Senza sapere cos'è che è parlato o non è parlato, fino adesso non mi sono mai occupato di questo, anche se ci sto pensando seriamente. E in pratica, invece di avere questo nastro trasportatore con il segnale audio originale, che vi ricordo può andare a 44.000 o 48.000 sample al secondo, cioè 44.000 o 48.000, cioè l'ordine di decine di migliaia di dati al secondo, lo semplifico molto, fino al punto da arrivare a un decimo di secondo, cioè quando devo capire se c'è del parlato o non il parlato, l'unità di misura del decimo di secondo è più che perfetta, nel senso, so che lì c'è del rumore e so che lì c'è il silenzio, dove il silenzio non è lo zero assoluto, ma sta sotto una certa soglia. Tipo, se adesso smetto di parlare, in questo segnale ha un rumore di fondo, che è un rumore di fondo dato dal motore della mia macchina, dalle ventole del ventilatore dell'automobile, o anche solo il fruscio, cioè il rumore dell'universo. Se voi state in casa vostra con le luci spente alle 4 di notte, non sentite il silenzio, sentite comunque il rumore del frigorifero, di alcuni ronzii, le auto in lontananza, cioè il silenzio non esiste, però c'è una certa soglia sotto la quale dici ok, questo è silenzio. E soprattutto per come sono fatto io, che parlo a un volume di voce certamente molto molto elevato, a livello del fastidioso, dice mia moglie, c'è una certa differenza tra quando c'è il parlato e quando c'è il silenzio, ok? L'analisi di cluster fa esattamente questa cosa, praticamente va a beccarsi una versione molto più semplificata dell'array, della lista di valori originale. Cioè, immaginate che un file di 10 minuti di parlato, 10 minuti sono 600 secondi, 600 per 44.100 campioni, si tratta di 26 milioni e mezzo di valori, un po' come se aveste un file Excel con 26 milioni e mezzo di righe, ok? È tanta roba. Ecco, se invece di fare questa cosa 44.000 volte al secondo lo faccio 10 volte al secondo, ne ho 6.000 di valori, ok? Che sono anche più gestibili per certi versi. Ma i cluster non individuano essenzialmente il valore del fatto che c'è un rumore o non c'è un rumore. Perché già potremmo semplificare dicendo ok, diamoci una soglia di volume di qualche tipo. Poi dopo uno può anche scegliersela, però una soglia sensata potrebbe essere il meno 24 decibel. Faccio così per dire, o anche meno 30. Poi dopo vi raccomando racconta che cos'è, se vi interessa. È interessante perché non potete darmi feedback, per cui cercherò di capire se vi interessa così a naso. Allora, diciamo che se in quell'istante, cioè per quell'oggettino, quel valorino che dura un decimo di secondo, questo volume, questa potenza supera questa soglia che ci siamo dati, allora è un segnale. Ok, sì, vero, qui c'è del rumore, c'è del parlato, c'è qualcosa, mentre se sta sotto questa soglia, diciamo ok, qui c'è del silenzio. Per cui invece di avere 6.000 valori numerici, ho 6.000 valori vero-falso. Già una cosa interessante. Ecco, il cluster sta a raggruppare questi valori, nel senso, se io a un certo punto inizio ad avere una sequenza, inizio a parlare per 10 secondi, 10 secondi per valorini da un decimo di secondo sono 100 valorini, in praticamente come se a un certo punto dicessi ok, adesso per 100 segmentini c'è del parlato, c'è del rumore, poi dopo per altri 10 segmentini c'è del silenzio, cioè un secondo di silenzio, un secondo di pausa, poi ancora 50 segmentini di rumore, cioè 5 minuti in cui c'è qualcosa che supera la soglia, un segnale che supera la soglia, e poi 200 segmentini che stanno sotto la soglia, cioè 20 secondi di silenzio. Cioè, in pratica il cluster va a raggruppare tutti questi oggetti in modo tale da definire quando c'è del parlato o comunque qualcosa che supera la soglia e quando non c'è. E a questo punto la struttura dati è differente, nel senso la struttura dati mi dice c'è del parlato, del rumore, qualcosa che supera la soglia, facciamo finta che sia parlato, dall'istante X all'istante Y, perché è ovvio che io posso dire che ci sono degli segmentini, ma se chi se ne frega, perché a questo punto se so che un segmentino dura un decimo di secondo, allora posso anche dire c'è un gruppo di parlato che va da un secondo a 11 secondi, poi un silenzio che va da 11 secondi a 12 secondi, poi c'è un altro parlato che fa da 12 a 17, poi eccetera eccetera eccetera. Io raggruppo in cluster. Questa cosa qui è un po' problematica, la questione del cluster, perché se voi faceste questa analisi vedreste che ci sono tanti micro cluster che durano pochi decimi di secondo, poi delle pause di un decimo di secondo. Perché? Perché essenzialmente quando si parla si fanno anche delle sorta di micro pause. Se io dicessi dappertutto, questa è una frase, questa parola è una parola che ha due consonanti doppie, la P di dapp e la T di tut. Ok? Dappertutto. Sapete come funzionano le consonanti doppie? Foneticamente parlando, sono come delle consonanti singole ma con una micropausa prima. Veramente c'è una micropausa di un decimo di secondo, un ventesimo di secondo, un qualcosa, cioè comunque c'è una micropausa. Per cui se io dico dappertutto e facessi l'analisi dei cluster, avrei una pausa prima della P di per tutto e prima della T di tutto, prima di tutto. E questo sarebbe un grosso problema, per cui quando si fa l'analisi dei cluster bisogna essenzialmente fare sì che c'è una sorta di allargatura, cioè come dire ok, non andiamo a togliere, andiamo a, ogni volta che c'è un cluster andiamo a fare una sorta di coda, cioè non ci abbassiamo subito ma teniamolo su un attimino, in modo tale che alla fine della sillaba, cioè neanche una sillaba, cioè alla fine del fonema diamo lo spazio per poter ritornare su. Per cui magari se inizialmente un file da 10 minuti ha un migliaio di cluster, 2000 cluster, dopo questo filtro che essenzialmente butta via le micro pause, i cluster magari arrivano a essere 200, anche molti meno, cioè c'è molta più raggruppamento. E lo stesso dicasi per dei cluster positivi che durano un decimo di secondo, che per cui magari sono dei click, uno che si schiarisce la tipo quando fa schioccare la lingua, che è una cosa che odio di me stesso e cerco di tagliare quanto più possibile, scusatemi. E odio anche negli altri, e sto cercando di migliorarmi ma è un po' un casino, per cui andando a fare questo doppio filtraggio abbiamo un elenco di cluster che sono abbastanza sensati, per cui potremmo quasi dire che questo elenco di cluster che ci costruiamo alla fine del primo giro corrisponde all'elenco di momenti in cui c'è del parlato e momenti in cui c'è del silenzio. Il noise gate basato su cluster, che è stato il principio su cui ho costruito la mia prima applicazione Producer, è proprio questo: invece di fare un'analisi del segnale facciamo un'analisi dei cluster, in pratica andando ad abbassare il volume dinamicamente quando si smetteva di parlare, e in questo modo avevo un comportamento molto più morbido nella gestione del suono, soprattutto perché se io faccio un elenco dei cluster ho un approccio differente rispetto all'analisi del segnale. L'analisi del segnale prevede che c'è un segnale in ingresso, per cui se a un certo punto il volume inizia ad alzarsi perché la persona inizia a parlare, però per un decimo di secondo il volume non è ancora sopra la soglia, ma sta iniziando ad andare sopra la soglia, il noise gate non viene aperto, viene chiuso, per cui l'attacco è molto più, più duro, più crudo. Questo viene risolto introducendo un ritardo di a volte di 20 millisecondi nei noise gate, però non è mai esattamente quello che avevo voluto. Facendo un'analisi dei cluster, in pratica non sono schiavo del fatto che c'è un segnale che entra e che poi esce, cioè io prendo tutto il file esattamente dall'inizio, so quali sono i punti in cui parla, so quali sono i punti in cui sta zitto, per cui creo anche una dissolvenza in ingresso e in uscita andando ad allungare il cluster. Se io dico al secondo 10 la persona inizia a parlare, allora io inizio ad aprire il gate a 9 secondi e mezzo, per dire, forse un pochettino meno, perché in ingresso l'apertura del gate deve essere un po' più diretta, tipo durare 2 decimi di secondo, 2 decimi di secondo e mezzo, cioè l'ordine di grandezza è questo. In chiusura invece posso essere un pochettino più morbido, cioè quando il gate si richiude, quando si abbassa il segnale, sta sotto una certa soglia, allora è così. Questo è stato il mio noise gate basato sul cluster, che crea delle micro dissolvenze nel parlato più morbide, più funzionali, più belle rispetto a quelle del noise gate, e secondo me è stata già una figata ed è il motivo principale, cioè secondo me il motivo principale più figo per cui esiste PodCleaner. PodCleaner è un'applicazione per pulire il parlato, pensata esattamente per quello, cioè non è un'applicazione che applica dei filtri, è un'applicazione che applica degli algoritmi che sono esattamente i comportamenti che avevo io, che ho io quando io monto del file audio, solo che invece di farlo io 100 volte, 200 volte, 1000 volte per un podcast, lo faccio fare una macchina che di conseguenza lo fa meglio di me, senza stancarsi, senza rompere i coglioni e in una frazione del tempo. Ma prima di andare avanti, piccolo stacco pubblicitario.
Consigli per gli acquisti.
L'analisi dei cluster mi è servita appunto per realizzare questa cosa in Producer, che fa, insomma, analizza i cluster di un file audio, trova i punti in cui c'è del parlato quando non c'è, si becca un pochettino di margine a destra e a sinistra, cioè prima e dopo l'inizio del parlato, e di conseguenza può fare dei tagli mirati in modo tale da andare a tagliare il file audio in modo naturale, figo e editabile. Ok, il problema è: cosa faccio quando ho delle clip attaccate? Ci ho lavorato per settimane, ovviamente non giorno e notte, cioè settimane, a creare degli algoritmi che potessero funzionare. Ero durante il primo lockdown, perché in quel periodo facevo un sacco di trasmissioni del vino lo porto io una volta alla settimana, perché eravamo tutti inchiodati a casa. Cosa facciamo? Facciamo delle live parlando di vino, eccetera eccetera eccetera. È anche stato anche molto bello, secondo me. E poi ovviamente, dato che le puntate le volevo editare per farle uscire, mi ritrovavo con le editing di queste. Ho cercato di ottimizzare gli algoritmi in modo tale da farli funzionare, ma non sono mai arrivato a una soluzione cioè effettivamente ottimizzata. Questo perché con Producer non devo prendere il caso particolare, devo prendere il caso generale, cioè ho una lista di clip attaccate e devo far sì che per quell'intervallo di tempo che è stato selezionato dall'utente, non per tutto il file, per quell'intervallo di tempo selezionato dall'utente, con le clip attaccate che hanno dei range temporali che sono differenti da quelli della clip originale, cioè insomma, in pratica il fatto di lavorare su un caso generale mi ha veramente spappolato i coglioni perché non sono mai riuscito a trovare una quadra, e tutti gli algoritmi che facevano queste cose non sono mai andati alla perfezione. Anche lì io cercavo di replicare algoritmicamente quello che faccio visivamente, ma non sono mai, insomma, non ci sono mai riuscito sensatamente, non ci sono mai riuscito bene, e a un certo punto mi sono detto: sai che c'è, non lo faccio, vado avanti a tagliare a mano. Però questa cosa è veramente fastidiosa, frustrante e cattiva. E a un certo punto, l'altro ieri ho detto, o ieri, forse già direttamente l'altro ieri di notte, ieri poi l'ho implementata, perdendoci 32 minuti, credo, 35, l'ordine di grandezza è quello, mi sono detto: raccuglia, il tuo grosso problema, cioè uno dei tuoi grossi problemi, uno dei tuoi mille grossi problemi, è che quando ti trovi un problema, cerchi di generalizzare questo problema e di trovare una soluzione che vada bene per tutto. C'è un paradigma, c'è un modo di dire, un modo di ridere tra i programmatori, è che il programmatore novizio, quello che ha appena iniziato, quando ha un problema, trova una soluzione che adatta quel problema lì, cioè esattamente quella roba lì. Il programmatore più, che ha più esperienza, invece, quando trova un problema, cerca una soluzione generalizzata, in modo tale che risolve non solo il problema in questione, ma tutti i problemi che si possono verificare, cioè si porta avanti col lavoro. Mentre il grande programmatore, quello che ha tantissima esperienza, quello esperto, torna a fare la cosa più semplice, cioè risolve il problema con quella roba lì, perché spesso e volentieri se tu generalizzi poi non ti serve mai la generalizzazione. E io, per farvi capire quanto sono il mio livello, è che cerco sempre di generalizzare. Ed è un problema, è un casino generalizzare, perché devi aumentare di un ordine di grandezza, anche di due ordini di grandezza, la generalizzazione. A questo punto l'altro giorno mi sono detto: Racuglia, tu sei, cercando di generalizzare, hai passato anni ad avere sempre questi cazzo di file che non riesci a sincronizzare decentemente, cioè che non riesci a tagliare decentemente, e ti trovi con un sacco di magagne. È ovvio che sarebbe bello fare una soluzione che funziona in producer, sono il primo a dirlo, ok, ma dato che non ci sto riuscendo, siccome il tuo problema, Racuglia, è montare sto cazzo di podcast con due ospiti, che è questa la cosa, questo è il problema, cioè montare questo cazzo di podcast, questo podcast in particolare, questo è Samma Radio, con due cazzo di ospiti, perché non ti trovi, non fai una soluzione che non vendi, che non pensi di vendere, proprio una cosa brutta, schifosa, una merda con due M maiuscole, ma che ti risolva questo singolo problema. Racuglia, perché non risolvi il problema che hai invece di cercare di salvare il mondo? Cioè, questo è un balzo veramente avanti nell'umiltà, perché in psicologia si dice sempre che uno ha una sorta di, non di delirio di onnipotenza, cioè qualcosa del genere, quando pensa di avere la possibilità di intervenire per risolvere i problemi degli altri e poi si sente frustrato perché non ci riesce. A un certo punto gli dici: è un problema che sì, puoi cercare di dare una mano, ma se non lo risolvi non è perché sei tu che non sei sufficiente, è perché essenzialmente chiunque non potrebbe risolvere questo problema. E credetemi, in psicologia questa roba qui è da accettare, da accettarsi, è veramente un macello. Non è una cosa che dici e che fai, è una cosa che, insomma, che raggiungi con anni e anni di lavoro, sempre che la raggiungi. Lo so che ho sbagliato il congiuntivo, me ne sono reso conto, ma stavo parcheggiando in retromarcia col telefono in mano per andare a comprare sigarette. E siccome avevo trovato un parcheggio che davanti al tabaccaio, che a Milano è, cioè, trovare parcheggio legale a Milano è un po' come vedere la Madonna a Medjugorje, cioè non so se si vede la Madonna o qualcos'altro, vabbè, insomma, avete capito. Racuglia, invece di cercare di salvare il mondo, trova una soluzione per questo piccolo problema che magari ti toglie quei 2-10 minuti, 5-10, 15 minuti di rottura di coglioni quando monti le puntate del Vino lo porto io. E ho detto: hai ragione, Racuglia, cioè, a volte dici delle cose sensate. È interessante che io parli in terza persona, cioè questo vi fa capire che A, sono un megalomane, B, sono un segalomane e C, sono anche un po' psycho, ok? Allora, mi sono detto: questi file che ho sono già sincronizzati di loro, perché registriamo tutti nello stesso posto, il registratore parte in una botta sola, registra le quattro tracce, traccia mia del mio microfono, traccia del microfono dello chef, traccia del microfono del sommelier e poi la traccia del microfono del Mac come proprio backup nel caso tutto morisse, ok? Perché ho scoperto che non potete attaccare allo stesso hub USB due microfoni USB, cioè ogni buco USB deve avere un suo microfono, sapevatelo. Per cui, se avete un Mac con meno di due buchi USB-C, non potete attaccarci tre monitor USB, sapevatelo. Io l'ho scoperto a mio malgrado, che è una bestemmia infernale, ok? Sappiate che è una rottura di palle, cioè ho dovuto buttar via una puntata e riregistrarmi la voce, ok? Questi tre file sono sincronizzati tra loro. Ho detto: cazzo, è un bel esperimento, è una bella cosa. Cioè, a questo punto cosa faccio? Se io faccio un'analisi dei cluster dei singoli file, cosa che ho già pronta, ho l'elenco dei cluster dei singoli file. La cosa che posso fare alla fin fine è trovare una sorta di cluster generalizzato. Cioè, in pratica, se avete presente quei 6.000 file da 10 minuti, 26.000 sample, che diventano 6.000 microcampioni da un decimo di secondo, per cui io registro 3 tracce da 10 minuti, ho 6.000 record che sono vero o falso, dove falso è non c'è audio, c'è silenzio, e vero è c'è del parlato. E in questo caso è vero che c'è del parlato, perché siamo noi che parliamo, rumori di fondo praticamente nulli, ci sono rumori di fondo ma sono veramente in fondo, e comunque gli do una bella passata in isotope prima. Ho questi 6.000 record per il primo, 6.000 record per il secondo, 6.000 record per il terzo, vero o falso, e sono sincronizzati tra loro. Per cui il primo record di questi 6.000, di questa lista di 6.000, è lo stesso per tutti. È lo stesso, dicasi, per qualsiasi altro. Cioè, il record 1.000, il millesimo valore di questa lista, corrisponde al medesimo istante di tempo per tutti quanti. Notate che è una bellissima semplificazione questa, cioè proprio a raccontarlo mi sembra quasi di essere più leggero, libero e felice, leggero come una farfalla, ok? Stiamo parlando dello stesso istante di tempo, ok, figata. Per cui quello che posso fare è o prendere tutti i sample, vero o falso, e crearmi una nuova lista di sample, di micro sample, in cui fondamentalmente si mette a vero il valore, se almeno uno dei tre è vero, oppure ho fatto una soluzione più elegante, che insomma adesso che ci sto pensando avrei potuto farla prima, ma la seconda, cioè, è di un'eleganza meravigliosa, perché io ho già il codice che mi crea i cluster, ok, per cui ho già infilato un file audio, mi esce la lista dei cluster, dove i cluster sono, c'è una parte di parlato che inizia al secondo x e finisce al secondo y, ok, anzi inizia al secondo t con 0 e finisce al secondo t con 1, tanto per essere fighi, per cui ho una lista di cluster di tempi già pronta, non ho voglia di riscrivermi il resto delle cose, ok, figo. Come faccio a trovare i cluster comuni? Mettiamo caso che ho soltanto due file audio, ok? E nel primo file audio ho un cluster che va da 1 a 6, cioè un cluster di parlato di 5 secondi, e nel secondo file ho un cluster che parte da 4 e va a 9, ok? Se devo mettere insieme questi cluster, dovrò avere un unico cluster che va da 1 a 9, ok? Però le combinazioni sono tante, e ci sono tanti cluster. Ci sono, ho fatto l'elenco e i cluster per una trasmissione da mezz'ora, ognuno di noi ne ha circa 300 cluster, cioè 10 cluster al minuto. Ci sta che ci siano delle micropause che sono più lunghe di 0,5 secondi, ok? Ci sta benissimo. Come faccio a creare l'elenco dei cluster sulla base dei cluster di ogni singolo file? E lì mi è venuta l'idea. Ah, che bello, il camion della spazzatura davanti, così arrivo in ritardo in ufficio e non trovo parcheggio. Lì mi è venuta l'idea, cioè, di un'eleganza, di una bellezza impossibile. Cioè, quando si ha un problema complesso, cioè nel senso prendere 300 cluster, appiccicarci sopra altri 300 cluster e vedere quali che sono i momenti comuni, e anzi i momenti in cui almeno uno c'ha del parlato, è un casino. Se però io prendo un elenco di cluster, di 300 cluster, e prendo il primo cluster da aggiungere, allora la cosa è più semplice, per cui a questo punto io ho 300 cluster del primo file, che già sono già, li prendo già come quelli, partiamo dal primo, e il primo c'è già 300 cluster, non ho bisogno di aggiungere quelli, perché già ci sono, per cui devo aggiungere i cluster del file 2 e del file 3. Come faccio? Prendo i cluster di ogni singolo file e li aggiungo uno a uno, proprio semplicemente, proprio stronzamente. E come si fa ad aggiungere un cluster a un elenco di cluster? Ho trovato questa soluzione bellissima. Cioè, se io ho 300 cluster e poi ne devo aggiungere uno, come faccio a trovare il nuovo elenco di cluster che li comprenda tutti, gestendo le sovrapposizioni? Perché uno potrebbe aggiungere un cluster che è già inserito nell'elenco principale, per esempio devo aggiungere un cluster che va da 2 a 8 e poi magari nell'elenco originale c'è un cluster che va da 1 a 9, per cui è già coperto e vabbè. Oppure devo aggiungere un cluster da 10 a 11 e non c'è nessun cluster che copra questo istante di tempo, per cui aggiungo un cluster nuovo. Però il grosso problema ce l'ho quando ho delle sovrapposizioni. Cioè, come avevo detto prima, ho un cluster che va da 1 a 6, ho un altro cluster che va da 8 a 10 e se aggiungo un cluster che va da 7 a 9 devo fare una sorta di sovrapposizione, eccetera eccetera, cioè devo gestire tutte queste possibilità, un cluster che inizia prima e finisce dopo, un cluster che inizia dopo e finisce prima, un cluster sovrapposto del tutto, è un cluster così lungo che si ingloba tanti altri cluster, è un casino. Però ho trovato una soluzione di un'eleganza, di una bellezza, di una fighezza che veramente mi sono dato il Nobel per gli algoritmi, che non credo che esista, però dovrebbero inventarlo e darmelo tutti gli anni così. Allora, molto semplicemente, io ho l'elenco dei cluster, questi 300 cluster originali, e ci devo aggiungere un cluster nuovo, ok? Cosa faccio? Mi filtro l'elenco, prendendomi prima tutti i cluster che stanno prima, cioè tutti i cluster il cui out point è precedente l'in point del cluster che devo aggiungere, ok? Tutti sono tutti quelli che stanno prima, in cui non c'è sovrapposizione. Stessa cosa dicasi per quelli che stanno dopo, per cui mi rimarrà un elenco di cluster che sono quelli in cui c'è della sovrapposizione, ok? In cui il cluster nuovo è inserito in qualche cluster o i cluster vecchi sono già, insomma, c'è una sovrapposizione di qualche tipo, c'è un'intersezione, ok? E questo a questo punto è fighissimo. Metto tutti questi cluster insieme, cioè quelli in cui c'è la sovrapposizione e il nuovo cluster, e mi prendo il valore minimo dell'inpoint di tutti questi e il valore massimo dell'outpoint di tutti questi e creo un nuovo cluster con questi estremi. Ora, naturalmente, se mi stai sentendo intanto che stai andando in automobile, posso comprendere che magari non, la soluzione non ti sembri così perfetta, così ideale, ma chiudi gli occhi e immaginatela. Questo famoso nastro, questo nastro azzurro come la birra, se ci pensi un secondo, è così. È così ed è così che deve essere. Ed è così che è. E adesso lascio stare perché sono arrivato in ufficio, per cui vi metto anche un'altra pubblicità prima di parlare del resto. Ho l'elenco dei cluster con l'aggiunta di questo singolo cluster. Ripetere questa operazione per tutti i cluster del file 2 e del file 3, o per tutti i cluster di tutti i file che vengono caricati, ok? In questo modo ho l'elenco dei cluster che sono i momenti di parlato in cui c'è almeno uno stronzo che parla in tutti i tre file. Più bello di così? Pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
A questo punto, avendo l'elenco di tutti i cluster, fregandomi altamente da dove arrivano, ho dei cluster che mi dicono dove c'è a me qualcuno che parla, io posso prendere ogni singolo file e tagliarmi via i singoli segmenti dove c'è del parlato. E a questo punto uccidere le pause, cioè quelle che non ci sta, che non sono dove ci sono momenti di parlato, e esportare il file così tagliato, ben conscio che anche se ci sono dei momenti di pausa del singolo file, rispettano comunque i momenti di pausa e di parlato di tutti gli altri, per cui vengono tagliati soltanto i momenti di silenzio che sono comuni a tutti quanti. Ok? Ho fatto il test con la puntata del Vino lo porto io, che uscirà fra un paio di mesi, forse un mese e mezzo, forse uno, non me lo ricordo bene. Puntate che ho registrato in 35 minuti, risultato finale, i file durano 30 minuti circa, cioè ho tagliato fuori 5 minuti di pausa su 35, che sono una vagonata di tempo. Sono una vagonata di tempo che poi l'ascoltatore finale non sentirà mai, però il momento di editing assolutamente sì, e di conseguenza ho tagliato via un sacco di rotture di cazzo e di questa cosa siamo violentemente, pacificamente, bellamente felici. Adesso ci starebbe bene la pubblicità, però facciamo soltanto uno stacchetto e qui parliamo del sviluppo futuro. Ok, prima di chiudere questa puntata, che è diventata molto più lunga di quello che sognavo, voglio raccontarvi quale potrebbe essere lo sviluppo futuro. Sempre pensando al fatto che ho fatto questa cosa per me, poi gli ho dato un minimo di aspetto grafico e l'ho anche fatta testare, l'ho anche distribuita a un'altra persona che fa podcast. Non vi dico chi è perché non ve lo dico, però anche lui dice, anche loro utilizzano lo stesso sistema di registrazione distribuita e tra l'altro è un cliente perché mi ha comprato PodCleaner Pro, per cui sarà una sorta di companion alla cosa. Quale potrebbe essere lo step aggiuntivo a cui sto pensando? Allora, torniamo a pensare al caso particolare, cioè a me, perché io ho scritto questa applicazione per me. Poi se può essere utile a qualcun altro vedremo, eccetera eccetera, non mi interessa in questo momento. Quale potrebbe essere il mio step successivo? Allora, torniamo al mio caso particolare. Come vi ho detto, io registro in sincronia in salotto. Quando facevamo le live durante il lockdown, ognuno stava a casa propria ed era anche piuttosto semplice. Ognuno di noi registrava il suo file audio e bellamente avevamo tutti ognuno la propria traccia audio, per cui non c'erano interferenze. Quando registriamo in salotto, perché lo registriamo nel mio salotto intanto che ceniamo, ognuno di noi ha il microfono vicino, abbiamo tre microfoni separati, come vi ho detto prima. Oh Madonna santa, sto signore. Tutto bene? Signora, tutto bene? Scusatemi, ma una signora anziana è caduta e insomma mi sono fermato un attimo, e la cosa interessante è che proprio davanti a me, mi sono accorto dopo, c'era un'ambulanza che passava, per cui i tizi dell'ambulanza sono scesi e l'hanno già tra virgolette soccorso. In realtà sembra che non sia successo niente. Allora, dicevo, ognuno di noi registra insieme nel salotto, ognuno di noi ha il microfono vicino, per cui quando parla si sente bene. Il piccolo problema è che comunque ognuno di noi ha un rientro degli altri, basso, ma c'è un rientro degli altri, chi più chi meno, soprattutto lo chef che parla a voce bassa, mannaggia lui, la sua differenza, il suo delta non è così marcato come per tutti noi, cioè per me e per Marco. Cosa significa il delta? Significa che quando uno parla magari è, mettiamo, normalizzando a 0 decibel, quando parlano gli altri i decibel sono nell'ordine di meno 6, cioè non tanta roba, non tantissimo, meno 6, meno 9, per cui ci sono i rientri. E sarebbe interessante, dal mio punto di vista, trovare un modo di far sì che quando c'è, sappiamo che tutti questi file sono sincronizzati tra loro, trovare chi sta parlando e azzittire gli altri, sarebbe una figata cosmica. E anche però rispettare quelle che sono le sovrapposizioni, se magari uno parla sopra l'altro, rendersene conto. E questo potrebbe essere utile molto in tutte le applicazioni, cioè in tutti i casi. Allora, inizialmente mi sono detto, istante per istante, dove istante per istante è, valutando questa cosa, un decimo di secondo, per esempio, valutare chi è il dominante e a questo punto abbassare un po' il volume degli altri. Questo in un mondo ideale andrebbe bene. Un mondo ideale è quello in cui c'è un io che parlo a voce alta e quando c'è qualcuno che rientra, rientra in voce bassa. Però secondo me non è sufficientemente ricca sta cosa, perché appena appena uno parla lontano dal microfono, adesso aspettate, la prossima frase la dico lontano dal microfono, cioè guardando altrove. Se uno appena appena parla lontano dal microfono, avete visto che il volume è più basso, ma si sente più lontano per certi versi. Ecco, non appena succede questa cosa, e succede spesso se uno non è abituato proprio a parlare guardando il microfono e fregandosene del resto, ma anche chi se si è abituato ogni tanto viene distratto, come si fa a capire se qualcuno è dominante o non è dominante, o se perlomeno c'è una dominanza? Uno potrebbe dire, ok, per istante controllo il volume di tutti e poi vedo un pochettino di capire quello che ha il volume più alto. Sì, e se ce n'è uno che è marcatamente più basso del top, allora abbassarlo o azzerarlo del tutto. Questo ovviamente va fatto prendendo le cose con le molle, perché abbiamo già visto che ci sono momenti di silenzio che possono durare un decimo di secondo, che sono magari soltanto la micropausa prima delle consonanti doppie. Per cui andare a fare questa cosa su un file da 10 minuti, 600 secondi, 10 controlli al secondo, 6000 cianchettini, sì, ma il singolo cianchettino non è sufficiente. Anche in questo caso bisogna fare una sorta di controllo di clustering di qualche tipo, e a cui non ho ancora pensato bene, in cui tendenzialmente si può dire che invece di tracciare un andamento puntuale, si deve tracciare una sorta di andamento con una media mobile, cioè ammorbidire la curva. Se tu fai queste cose 6000 volte in 10 minuti, 10 volte al secondo, magari ammorbidisci questa curva con una media mobile e hai sempre il controllo 10 volte al secondo, però magari con una media mobile di un secondo in avanti e un secondo indietro. In questo modo sai che in quell'intorno lì c'è una sorta di dominanza, e la dominanza a questo punto, dal mio punto di vista, invece di azzittire completamente gli altri chunk e facendolo comunque morbidamente con questo arrotondamento di un secondo circa, che potrebbe essere un buon intervallo di tempo, abbassarlo, che ne so, di 3 decibel, 6 decibel, cioè quest'ordine di grandezza, già 10 decibel sarebbero tanti, in modo tale da dare una migliore, cioè nel senso non uccidere completamente questo tipo di, cioè i rientri, ma abbassarli sensibilmente, non tantissimo ma sensibilmente, cioè in modo che si percepisca l'abbassamento. E questa è già una cosa buona da fare, che si potrebbe fare anche relativamente velocemente. Secondo me invece bisogna fare un approccio, bisogna almeno, questo è una sorta di teoria, non credo che farò mai questa cosa, perlomeno non se ho un'ora libera mi metto a fare qualcos'altro. Quello che io penserei, se io fossi un programmatore che conosce un po' le dinamiche dell'audio, mamma mia quanto me la meno, sarebbe trovare una sorta di dominanza conscia del fatto che le cose sono fatte in un certo modo. Come? Potrei inizialmente fare una sorta di richiesta all'utente, cioè a me stesso, di dire: prendimi un segmento dove c'è Alex che parla, poi prendimi un segmento dove c'è Gabriele che parla e prendimi un segmento dove c'è Marco che parla, 5 secondi, 10 secondi, così, ma anche di meno, 5 secondi, e a questo punto trovare una sorta di firma, cioè dire, ok, questa è la firma in frequenze di questa persona. Se c'è un rientro e questo rientro ha una firma più o meno diversa, che potrebbe essere fatto anche veramente con l'intelligenza artificiale, minchia, sarebbe una cosa figa sta roba qui, eh? A questo punto, con le chiamate del sistema operativo che fanno il riconoscimento dell'audio, che fanno l'identificazione dell'audio, è abbastanza facile andare a beccarsi, anche in quel caso, una serie di cluster, che sono la serie di cluster che non mi dicono se c'è qualcuno che sta parlando, ma se c'è questo che sta parlando, se c'è la singola persona, cioè se nel file di Alex c'è Alex che parla, bene. Se nel file di Alex c'è qualcun altro che parla, che non è identificabile tanto come Alex, sai che ci abbassiamo un pochettino il volume. Questa sarebbe una cosa rivoluzionissima, no? Trovare la dominanza dalle frequenze, ma anche interrogando l'intelligenza artificiale con questo tipo di approccio. Un'intelligenza artificiale che, tra l'altro, su queste cose lavora abbastanza in tempo reale. Ovvio che se tu hai un file di 30 minuti per gestire questa cosa per tre file, devi buttare un'ora e mezzo. Ma è un'ora e mezzo del computer, e sti grandissimi cazzi, quando è il computer che fa ste cose, a noi non ce ne frega niente. No, perché 90 minuti impiegati dal computer valgono meno in termini di sbattimento di 9 minuti nostri, di 3 minuti nostri. Ok, ovvio che se sei lì in consegna questo tipo di tempi possono essere lunghi, ma alla fin fine se poi ti metti a farle tu le cose fatte in un certo modo, fatte bene, diventano abbastanza lunghe. Questo cosa comporterebbe? Fare una cosa con l'intelligenza artificiale necessita di creare dei modelli, e la creazione dei modelli, come abbiamo già visto, è un casino farla in termini di applicazioni stand alone. Cioè, in pratica tu puoi fare un'applicazione che cattura tot secondi di una persona, prendere questi secondi di una persona e magari prendere anche dei pezzi dove non è lei che parla ma c'è qualcun altro che parla, e dirgli ok, qui c'è Gabriele che sta parlando per questi 10 secondi, per 20 secondi, magari prendo 2-3 tocchetti, per questi altri 10 secondi, 20 secondi non è lui che parla ma è qualcun altro. E a questo punto, così facendo, puoi crearti un modello che va a fare questo, che interroga il file audio per risolverlo. Piccolo problema: dato che i rientri sono di persone che sono anche loro nel gruppo, cioè tu potresti avere in un file audio capire che sta parlando qualcuna, no, questo non è un problema, chi se ne frega. Per cui a questo punto puoi trovare con continuità in ogni file audio chi sta parlando. E se chi sta parlando è il padrone del file audio, cioè se il microfono 1, che è il mio microfono, ha un rientro di Marco, chi se ne frega, a questo punto non sono io che sto parlando, è stato identificato come Marco, bella, ciao, chi se ne frega, è Marco e va bene così. Sarebbe interessante provare. Piccolo problema, che non è un problema in questo caso particolare, perché sto scrivendo questa applicazione per me, questa applicazione non è più vendibile perché è un casino creare invece dei modelli fatti apposta. Si possono fare delle operazioni, ne abbiamo già parlato, in modo tale che uno possa crearsi delle catture. Le catture vengono inviate su un server, dal server vengono scaricate, vengono elaborate in locale da me più o meno automaticamente, e poi il modello viene rimandato indietro, però ovviamente sarebbe una cosa un po' lunga, un po' faticosa. Per cui probabilmente lo farò solo per me e lo farò soltanto per queste 3 persone. Però come esercizio di stile mi sembra più che una stronzata, mi sembra una figata cosmica. In definitiva, in teoria, cosa ci vorrebbe per fare questa applicazione? Allora, dovrei aggiungere una feature a SwiftUI, che insomma ci sto già lavorando, alla visualizzazione di una timeline, consentire il playback, vabbè, tutte cose che ho già pronte, che dovrei un attimino reingegnerizzare sulla nuova piattaforma. Poter selezionare un rettangolo, anche quello ce l'ho già pronto, dicendo a video ok, questo rettangolo, che poi corrisponde a un certo intervallo di tempo, salvamelo come file. A questo punto questo file viene salvato da qualche parte in qualche cartella e viene classificato come appartenente alla persona X, ok? E questa cosa magari si può definire che sono delle persone, queste persone sono sempre le stesse, e a questo punto poi in queste n cartelle, che sarebbero 3, cioè Alex, Marco e Gabriele, ma sto anche pensando quando facciamo delle interviste via Skype con degli ospiti, questi file appartengono a questa persona, per cui è abbastanza facile crearsi un classificatore, un modello di classificazione del suono sulla base, in maniera più o meno automatizzata, sulla base di questo modello di classificazione del suono. A questo punto utilizzare questo modello, una volta che è stato creato, che è stato trainato, magari utilizzando più e più interventi, nel senso alcuni miei, alcune registrazioni mie in diversi giorni, alcune registrazioni di Marco, alcune registrazioni dell'ospite o di Gabriele, per poi passare questo controllo all'intelligenza artificiale, che si passa tutto il file e ti dice gli intervalli di tempo con intervalli di confidenza. A questo punto, negli intervalli in cui ci sono questi tag che corrispondono alla persona parlante, allora va bene, queste rimangono tali. Se non corrispondono alla persona parlante, cioè nel senso se non c'è la persona che parla e non dovrebbe esserci, anche se le sovrapposizioni sono complicate, in questo caso abbassare in quegli intervalli di tempo il volume, in modo tale da, come sempre, non uccidere del tutto le cose, ma lasciarle un pochettino più basse. Dal punto di vista della sperimentazione mi sembra una figata cosmica, e quasi quasi prima o poi lo faccio sta roba qui, però per adesso è una sorta di che bello che sarebbe il futuro se fosse così. Soprattutto il futuro sarebbe bello se questa cosa potesse essere completamente automatizzata, in modo tale da poter fare training sul device. Adesso come adesso il training sul device si può fare per migliorare modelli, ma non per crearne ex novo. È un peccato, è una rottura di palle, dove il device è anche il Mac del caso, più che altro perché è possibile automatizzare la creazione dei modelli, il poter utilizzare modelli aggiornati, che potrebbe essere una cosa automatizzata, in realtà è ancora complicata ed è per adesso prerogativa dei device mobili, mentre a me interessa una cosa del genere su computer. Per cui è un bel esperimento che magari dall'anno prossimo potrebbe diventare una vera e propria realtà. Adesso come adesso no, ed è una sorta di automazione fino a un certo punto, e poi dopo bisogna andare in intervento manuale. Ma comunque nel caso particolare che mi frega, che è questo qui, raccoglie ricordi, pensa al caso particolare, al tuo caso, poi eventualmente faremo qualcosa da vendere agli altri, ma vediamo, non è importante in questo caso. Poi dopo dovrò attivare tutto il giro per fare questo esperimento. L'altra cosa che mi era venuta in mente era creare una sorta di firma utilizzando il dominio delle frequenze e andando magari a dare più enfasi alle frequenze più alte, per cui se magari c'è un pezzo di audio in cui ci sono le frequenze più alte sono più basse, dare meno media pesata, meno peso a queste frequenze, perché sono quelle che vengono uccise quando si parla da lontano, per cui l'effetto è un pochettino più meno voluminoso, meno forte, che non è soltanto una questione di volume ma anche una questione di frequenze come vengono percepite. Però a questo punto diventa veramente un grandissimo punto di domanda, un grandissimo boh. Però vabbè, questo pezzettino finale era solo per raccontarvi questa grandissima follia, che sarebbe interessante provare, vedere se funziona, per poi farlo diventare non un prodotto ma essenzialmente veramente un tool molto interno per i podcast che faccio, che però se mi toglie tempo di montaggio, perché così facendo ho ancora più meno pause, ancora più pulizia in tutto, ben venga totalmente. Vabbè, per oggi basta così. Vi ricordo che Tecnopills, che adesso come adesso esce un po' quando mi pare, è una trasmissione del network Runtime Radio. Vi ringrazio di aver ascoltato le pubblicità, se le hanno messe, altrimenti gli inserzionisti pubblicitari hanno deciso che no, non è momento, non è caso. Detto questo, grazie di avermi ascoltato. Il canale Telegram Tecnopills Riot è sempre attivo e anche molto, molto allegro, per cui se volete darmi un feedback, dare un feedback alla community, entrare nella community e fare dire ciao e trovarvi un sacco di amici divertenti, siete bene accettissimi. Altrimenti, ragazzi, come al solito, questo è un podcast, mi ascoltate nelle vostre orecchie e appena spegnete il cellulare o siete arrivati dove dovete arrivare e dovete utilizzare le orecchie come senso per fare qualcos'altro, vi dimenticate che esiste e va benissimo così, siamo tutti amici. Ho detto tutto, grazie, buona serata, perché per me sono le 19:40, e buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.